Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. Sesta puntata.
Al Ricetto erano rimasti giusto un po' di spicci per comprarsi due o tre nazionali e per prendere il tram. Si fece a fette la strada fino ai cerchi, tutto solo come un cane, e lì aspettò il 13, che era mezzo vuoto, perché era ancora presto e c'era luce e caldo come in pieno pomeriggio, mentre non dovevano essere neppure le 6. Il Ricetto s'andò a mettere in fondo alla vettura, quasi fuori dal finestrino, per poter starsene solo con i suoi tristi pensieri, e il venticello, nella corsa del tram per lungotevere quasi deserti e per Viale del Re, che scapigliava i ricetti in ciuffo sulla fronte e appiccicati intorno agli orecchi, e gli faceva sbattere la camicetta tirata fuori dai calzoni. Lui guardava fisso, ma senza vedere, le facciate delle case che passavano davanti, tutto accorato, con la faccia bruciata dal sole e con gli occhi che erano lì lì per luccicare di pianto. Scendette giù come un ladro al Ponte Bianco, ma come scendette restò fermo, colpito da una scena inaspettata. Intorno alle gugliette del Ponte Bianco, sulle aree erbose, tra i cantieri del Viale dei Quattroventi in costruzione, dove di solito non c'era mai nessuno, e per la stradetta che andava su al Ferrabedò e ai grattacieli, per dove passavano solo quelli che ci abitavano e che non avevano i calli ai piedi o le scarpe strette, era tutto pieno di gente. «Che è successo?» chiese il Ricetto a uno che gli stava accanto. «Boh», fece quello, squadrando intorno per vedere di capirci qualche cosa. Il Ricetto si spinse di corsa avanti, in mezzo alla gente, giù per la scarpata, che prima discendeva fino a un passaggio a livello e poi risaliva, svoltando, verso il Ferrabedò. Ma proprio in quel momento si sentirono in fondo al viale della circonvallazione gianicolense, verso la stazione di Trastevere, gli urli delle sirene. Il Ricetto si voltò, si riaprì il passo tra la folla ondeggiante e rifu sul Ponte Bianco, giusto in tempo per vedere passare a tutta velocità, verso Monteverde Nuovo, le macchine dei pompieri e un'autoambulanza. Il suo urlo si disperse piano piano tra i palazzoni e i cantieri. Il Ricetto risvoltò di corsa giù, verso il passaggio a livello, ma incontrò Agnoletto con la bicicletta per mano. Si misero insieme a farsi strada tra la folla. «Che è?» chiese Ricetto a un altro, perché non resisteva alla curiosità. «Sarà un incendio al Ferrabedò», fece l'interrogato con una smorfia, alzando le spalle. Ma come arrivarono a spallate al passaggio a livello, trovarono una fila di agenti che gli impediva il passaggio. Agnolo e il Ricetto cercarono di farsi ascoltare e di far valere il privilegio di abitare a Donna Olimpia, ma quelli avevano l'ordine di non lasciar passare nessuno, eppure Agnolo e il Ricetto dovettero tornare indietro. Tentarono di scendere giù dal Viale dei Quattroventi per la scarpata attraverso un sentierino scavato dagli operai che scendeva oltre il passaggio a livello, ma anche lì ci stavano i poliziotti. Non restava che andare a Donna Olimpia facendo il giro di Monteverde Nuovo. Agnoletto e il Ricetto ritornarono al Ponte Bianco, dove c'era sempre più gente, e partirono su per l'ascesa della circonvallazione giannicolense, portandosi sulla canna un po' per uno e facendosi dei lunghi pezzi a piedi quando l'ascesa era troppo ripida. C'erano almeno 2 chilometri di strada da fare per arrivare alla piazza di Monteverde Nuovo e poi un altro mezzo chilometro in discesa attraverso i prati, le casermette degli sfrattati e i cantieri per arrivare giù a Donna Olimpia dall'altra parte. Il Ricetto e Agnolo ci arrivavano che cominciava a scendere la sera. Andarono giù di corsa, per il primo pezzo di strada, poi, anche lì, si dovettero fermare. Poco prima dei grattacieli, cominciava una gran folla, che si muoveva sulla strada, sotto il Monte di Splendore, nei cortili interni dei palazzoni. Si sentivano grida, richiami, e le voci della gente che parlava ammassata a quel modo erano come smorzate e soffocate. Il Ricetto e Agnolo, scesi dalla bicicletta, si infilarono senza aprir bocca in mezzo alla ressa. «Ma che è successo? Che è successo?» chiese Ricetto a dei conoscenti. Quelli lo guardarono e non risposero niente, sbandando in mezzo alla confusione. Poi uno, mentre Ricetto andava avanti, bianco come un cencio, prese per la manica Agnolo e gli disse:
«Ma che non ciò sai, che so crollate le scole!»
Beh, in quel momento si risentì da Monteverde Nuovo l'urlo delle sirene e dopo un attimo altre macchine dei pompieri scesero giù di corsa, facendo il vuoto tra la folla, e vennero a fermarsi di fianco alle altre, in mezzo al largo dell'incrocio di Donna Olimpia. Quando cessò l'ultimo urlo della sirena, si sentirono più forte i discorsi e le grida della gente. Al posto dove c'era l'edificio dell'angolo destro delle scuole, si vedeva un grande rudere che ancora fumava, e sotto, sulla strada, un monte di calcinacci bianchi e di massi che impedivano il passaggio e coprivano del tutto alla vista la fila delle colonne bianche, ancora in piedi, al centro della facciata. Sopra le macerie già stava lavorando una gru dei pompieri, e due o tre dozzine di uomini stavano scavando coi picconi nell'aria che si stava facendo sempre più buia, gridandosi ordini, chiamandosi. Tutto intorno c'era un cordone di guardie e la folla, a distanza, stava a guardare con attenzione il lavoro dei pompieri. Le donne del palazzo di fronte, dalle finestre con delle luci già accese, gridavano e piangevano. Marcello era stato portato all'ospedale in autoambulanza, ancora tutto bianco di polvere, come un pesce infarinato, e lì gli avevano trovato due costole rotte. L'avevano portato in una corsia che dava verso dei giardinetti, coi convalescenti che prendevano il sole. L'avevano sistemato in un lettino, tra un vecchio malato al fegato, che chiacchierava, rideva e brontolava sempre contro le monache, come se fosse sempre ubriaco, e un altro uomo di mezz'età che due o tre giorni dopo, senza aver mai detto niente, fu portato a spirare in una cameretta apposita dall'altra parte del corridoio. Al posto del morto, la mattina dopo, portarono un altro vecchio che si lamentava notte e giorno, facendo venire le fregne all'altro che, come un ragazzino, gli rifaceva il verso con delle boccacce. Marcello non ci si trovava male. Passava le giornate, specialmente, aspettando l'ora dei pasti, non perché aveva molta fame, che anzi quasi sempre avanzava la sua parte, ma per golosità. La sua faccia si rischiarava quando sentiva in fondo al corridoio il rumore di ferraglie dei bidoni pieni di minestra, spinti dalla monaca su una specie di carrettino. Subito voltava la testa da quella parte e con uno sguardo da intenditore guardava che cosa c'era quel giorno, osservando il mestolo che usciva pieno dal bidone, empiendo i piatti di metallo degli ammalati dei primi letti. Quelli cominciavano meticolosamente a mangiare, facendo tintinnare i comodini bianchi di ferro pieni di boccette. Si vedevano le loro ganasce che si muovevano e i loro occhi che si restringevano luccicando di malcelata soddisfazione. La maggior parte però brontolava per il cibo, facevano i delicati e trovavano sempre qualcosa da ridire ingollando quei quattro bocconi con aria di rassegnazione. Marcello era tra questi ultimi e l'argomento principale dei suoi discorsi con i suoi, all'ora della visita, era appunto il mangiare dell'ospedale, come se i suoi non sapessero quello che mangiava a casa. Lui avanzava quasi tutto quello che gli portavano, e appunto giustificava questa mancanza d'appetito, dicendo che il mangiare era cattivo, che era cotto male, e che le monache lo facevano apposta a dargli le parti più scarte, per fargli dispetto. Mentre invece l'avanzava un poco, perché ogni più piccolo movimento gli procurava dei gran dolori alle costole rotte, e un poco perché proprio non ci aveva fame e gli sarebbe ripugnato qualsiasi cibo, pure quello dei ristoranti, che aveva tante volte sognato. Col passare dei giorni, anziché passargli, il male alle costole e la mancanza d'appetito aumentavano. Diventava ogni giorno più pallido, magretto, e quasi non si poteva più muovere tra le lenzuola. Soltanto a voltare gli occhi si sentiva mancare. Ma lui non ci pensava e sopportava senza tante lagne sia i dolori che la debolezza. Nel frattempo, a Donna Olimpia, bene o male, avevano ammassato le macerie contro le scuole, liberando il passaggio. Ai morti erano stati fatti i funerali e per intervento del sindaco erano stati sistemati i senza tetto, sistemati per modo di dire, perché avevano ammassato una decina di famiglie in un solo stanzone in un convento dei frati al Casaletto. E le altre, chi qui, chi là, nelle borgate, a Tormarancio o a Tiburtino, nelle casette degli sfrattati o nelle caserme. A Donna Olimpia, un due domeniche dopo, la vita era tornata come sempre. I giovani uscivano a divertirsi dentro Roma, gli anziani si facevano un chirichetto per volta, il loro litro all'osteria, e l'esercito dei ragazzini invadeva prati e cortili. Il padre e la madre di Marcello, con gli altri sei o sette figli, erano usciti per andare a trovare Marcello all'ospedale San Camillo, a piedi, perché tanto non c'era più di una mezz'oretta di strada, andando su per Monteverde Nuovo e ridiscendendo per la circonvallazione giannicolense. Piano piano, sotto il sole, andavano su per via Oznam, il marito e la moglie, con le figlie più grandi, tutti in silenzio e con la testa bassa, e i più piccoletti intorno, che correvano e si facevano i dispetti, litigando a bassa voce. Passarono così in fila, dietro i grattacieli, davanti al Monte di Splendore, dove, sul piccolo spiazzo tra l'immondezza, i ragazzi cominciavano a giocare al pallone. C'erano anche Agnolo e Oberdan, tutti acchittati, che stavano a guardare gli altri, e già se n'erano stufati, standosene seduti attenti per non sporcarsi i calzoni su una toppa con un po' di erba. Come vide passare la famiglia di Marcello, Agnolo urtò il gomito a Oberdan, e, preso da un sentimento di cui già si gonfiava, disse: «Ah, oh! Ma perché ci andiamo pure noi a trovare Marcello?» «Namoci!» fece pronto Oberdan, che tanto lì non sapevano che fare, alzandosi subito da terra e facendo una faccia d'occasione, tutto infervorato per la buona intenzione. I due passarono dal campetto, attraverso le buche e le gobbe che lo circondavano, ma degli amici loro, che venivano da Monteverde Nuovo, li fermarono. «Adoide?» gli chiesero, con l'idea di fargli andare con loro da qualche parte. Beh, la tentazione era forte, ma Agnolo ormai rispose con aria seria: «Andiamo all'ospedale a trovare Marcello.» «Chi è Marcello?» fece Lupetto, che non lo conosceva. «Marcello, il fio della pantalonara», spiegò un altro. «Ma ciò sai che se sta a morì?» disse allora Agnolo. «Come sarebbe a morì?» chiese l'altro, incredulo. «Ma se si è rotta una costola, e che se morrebbe una costola rotta, mo?» «Ma vaffanculo», disse Agnolo, «ma si me l'ha detta la sorella che una costola gli è entrata dentro al fegato, boh, che so, a Mirza, ma non lo so.» «E dai, Agnolè», fece frettoloso Oberdan, «che restiamo indietro. Vabbè, se vedemo!» salutarono allora Lupetto e gli altri, sciamando giù verso Donna Olimpia. Agnolo e Oberdan, con una corsa, raggiunsero la famiglia di Marcello, che stava imboccando il sentiero sul prato che portava al piazzale di Monteverde Nuovo, e senza dir niente gli andarono appresso per le strade deserte della domenica pomeriggio, battute dal sole, fino davanti ai cancelli dell'ospedale. Marcello fu tutto contento di vederli. «Non ci volevano fa entrà», gli comunicò subito Agnolo, ancora tutto sdegnato contro i custodi. E Marcello non si lasciò scappare l'occasione per esprimere il suo parere al riguardo. «Qua», fece, «so tutti da naso. E le moniche, peggio dell'altri, che ve credete?» Lo sforzo che aveva fatto a parlare lo aveva fatto venire bianco più del lenzuolo, ma lui non ci faceva caso.
«Avete visto Zambuia? Eh?»
si informò subito guardando Agnoletto e Oberdan con gli occhi che gli luccicavano di curiosità.
«E chi lo vede mai?»
fece con un certo disprezzo Agnolo, che non sapeva del cagnoletto.
«Dì che mi tratti bene il cagnoletto mio, che poi è da un'altra piotta», insistette Marcello, un pochetto dispiaciuto. «Lui ce lo sa di che si tratta.»
«Va bene», fece Agnolo.
E zitta un pochetto, no, disse la madre di Marcello, inquieta, vedendo che il figlio, a parlare, s'allaccava e si impallidiva.
Marcello alzò le spalle, quasi ridendo.
Che ciò sapete?
Disse invece con ancora più foga, tutto soddisfatto, ai compagni, senza dar retta al padre e alla madre, che se lo guardavano ai piedi del letto.
Che me danno assicurazione?
Quale assicurazione? Chiese ignaro Agnolo.
Assicurazione delle costole rotte. Che non ce lo sai che c'è sta assicurazione?
Spiegò Marcello tutto allegro.
La sua faccia si era quasi colorita al pensiero di quello che avrebbe fatto coi soldi dell'assicurazione.
Già era d'accordo con i suoi. Lo comunicò con gli occhi che gli brillavano.
«Me fa una bicicletta meglio della tua»,
disse ad Agnolo.
«Ammazza!» fece Agnolo, tirando sulle sopracciglia.
In quel momento, il vecchio di destra cominciò a fare la sua lagna, con dei piccoli lamenti, uno uguale all'altro, tenendosi la mano sulla pancia. Il vecchio, dall'altra parte, che, caso strano, era stato buono buono fino a quel momento, si risvegliò tutto a un botto, si voltò facendo una smorfia con la bocca sdentata e cominciò a fare come lui.
E lo fece un po' per ridere e un po' incazzato sul serio.
Poi riprese certi suoi impiccetti che stava facendo seduto sul letto. Marcello lanciò un'occhiata allegra ai suoi amici, come per dirgli:
«I vedi?»
Poi fece a voce bassa:
«Stanno a fa sempre così».
Ma nel dire queste parole gli venne forse una specie di capogiro, perché gli sfuggì quasi di bocca anche a lui come un piccolo gemito. La madre gli si accostò, rimboccando le lenzuola.
«Ma te voi sta zitto», disse.
Anche le sorelle, che s'erano un po' distratte, gli si fecero intorno, e i fratellini, che s'erano già stufati di star lì dentro, smisero di farsi dispetti fra di loro e s'attaccarono alla spalliera del letto.
«E Ricetto che fa?»
chiese Marcello, appena si riprese dal suo capogiro.
«Boh»,
disse Agnolo, «sarà una quindicina dei giorni che non si vede».
«A dove sta adesso?»
si informò Marcello.
«Mi pare a Tiburtino, a Pietralata, da quelle parti», disse Agnolo.
Marcello restò un po' soprapensiero.
«E che ha detto quando ha saputo che era morta sua madre?»
chiese.
«E che ha detto?» fece Agnolo. «È sbottata a piagne, e che vuoi?»
Aiutio,
fece con una smorfia di dolore Marcello, sentendo una fitta più forte al fianco. La madre si spaventò e lo prese per una mano, asciugandogli col fazzoletto il sudore sulla fronte e sul collo. Marcello s'era quasi sturbato per la debolezza e il male, e i suoi lo sapevano che ormai i medici non gli avevano dato più di 2 o 3 giorni. Vedendolo così bianco, il padre andò a chiamare una suora, e sua madre si lasciò andare in ginocchio contro la sponda del letto, stringendo sempre il figlio per una mano e mettendosi a piangere in silenzio. Tornò il padre con la suora, che lo guardò, gli passò una mano sulla fronte e, con uno sguardo spento, andandosene, disse:
«Bisogna avere pazienza».
A quelle parole la madre alzò un po' la testa, si guardò intorno e cominciò a piangere più forte.
Figlio mio, diceva fra i singhiozzi. «Povero figlio mio!»
Marcello riaprì gli occhi e vide la madre che piangeva e gridava a quel modo, con tutti gli altri intorno, che chi piangeva, chi lo guardava con degli occhi diversi dal solito. Agnolo e Oberdan stavano adesso in disparte, in fondo al letto, perché avevano lasciato il posto più vicino a Marcello ai suoi familiari.
«Ma che ci avete?»
disse Marcello con un filo di voce. La madre continuò a piangere, ancora più disperata, senza sapersi trattenere e cercando di soffocare i singhiozzi contro le lenzuola. Marcello si guardò intorno meglio, come se stesse pensando intensamente a qualche cosa.
«Ah, ma allora», disse dopo un poco, «me ne devo proprio annà».
Nessuno gli disse niente.
«Ma allora»,
riprese Marcello, guardando fissi quelli che gli stavano intorno,
«devo proprio morire».
Agnolo e l'altro se ne stavano zitti, accigliati. E dopo qualche minuto di silenzio, Agnolo si fece coraggio, si accostò al letto, toccò Marcello una spalla.
«Noi te salutamo, Marcè»,
disse.
«Se ne dovemo annamo, che ci avemo appuntata con amici». «Me saluto, Agnolè», disse con una voce debole ma ferma Marcello. Poi, dopo aver pensato un momento, aggiunse ancora.
«E salutatemi tutti giù a Donna Olimpia. Sì, è proprio che io non ci ritorno più. E ditegli che non s'accorassero tanto».
Agnolo spense Oberdan per una spalla e se ne andarono giù per la corsia, ormai quasi buia, senza dire una parola.
Questa è la strada piena di corzelli, non ci passa Peppino che ti ci dai, non ci passa Peppino che ti ci dai, si sono tagliati pulli assai più. Ci voglio spaccare il cuore a chi lo voglio, ci voglio spaccare il cuore a chi lo voglio, e statene sicuro che non me sbaglio. Zomma e palla da sti contelli, non te piace, son gatti e tranelli.
Massimo Popolizio ha letto Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. Sesta puntata. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma radio3.rai.it. Ad alta voce @rai.it.